Alice.
Dalla signora del libro, da Renata Colorni, passiamo alla signora della resistenza francese. Sto parlando di Annette Beaumanoir, le cui gesta ci vengono cantate nel poema eroico firmato dalla scrittrice franco-tedesca Anne Weber. Lavoro ben descritto dalla giuria dello Schweizer Buchpreis, che nel 2020 ha conferito a quest'opera il massimo riconoscimento letterario. La motivazione della giuria recita così: la forza narrativa di Anne Weber può competere con la forza della sua eroina. Sono mozzafiato la freschezza sprigionata dall'antico stile epico e la leggerezza con la quale l'autrice condensa la vita di Anne Beaumanoir, una combattente della resistenza francese in un romanzo sul coraggio, la resilienza e la lotta per la libertà. Un'opera che pone la storia franco-tedesca alla base della nostra Europa di oggi. E allora ascoltiamola.
Anne Beaumanoir ist einer ihrer Namen. Es gibt sie, ja, es gibt sie auch woanders als auf diesen Seiten, und zwar in Dieu le Fit, auf Deutsch.
Anne Beaumanoir è uno dei suoi nomi. Esiste. Esiste anche al di fuori di queste pagine. A Dieu le Fit, in tedesco, Dio l'ha fatto, nel sud della Francia. Non crede in Dio, ma lui in lei. Sempre se esiste, è lui che l'ha creata. È molto anziana e, come vuole il racconto, al contempo non è nata ancora. Oggi, che ha 95 anni, nasce su questa pagina bianca, in un vuoto impenetrabile. Come una talpa, getta intorno sguardi lunghi e tondi che uno dopo l'altro si riempiono di forme e di colori, di padre, madre, cielo, acqua, terra. Anne Beaumanoir è nata in Bretagna nel 1923 e quando la Germania invade la Francia ha appena 17 anni. In quel periodo inizia a formarsi una sua consapevolezza politica, grazie anche all'influsso dei genitori. Con forza inizia ad affiorare la sua avversione per le ingiustizie e le oppressioni, quasi per caso, anche se il caso c'entra solo in parte, in fondo era suo preciso desiderio. Riesce ad entrare nella resistenza. Entra a far parte di una rete di comunisti a Rennes. Non fa in tempo a frequentare medicina che la ritroviamo a Parigi, dove opera già in clandestinità per la resistenza comunista. Qui, attraverso degli amici di famiglia, viene a sapere di un gruppo di ebrei nascosti nel 13° arrondissement e che in quel quartiere ci sarà una razzia. Decide, in modo del tutto spontaneo, di salvare queste persone, e non lo fa all'interno dei suoi compiti per la resistenza, che anzi, per non mettere in pericolo l'intera rete, vieta qualsiasi iniziativa individuale, ma lo fa ugualmente e riesce nel suo intento, e precisamente questo gesto è ciò che ai miei occhi la rende un'eroina. A soli 19 anni riesce a salvare 3 giovani ebrei, andando contro gli ordini del movimento a cui apparteneva, resistendo, per così dire, alla resistenza stessa, perché sente di dover seguire una sorta di imperativo umano che è al di sopra di qualsiasi altra cosa, e ci riesce. L'operazione va a buon fine. Nello stesso momento perde però il suo primo amore, Roland, che condivide con lei questa impresa. Entrambi vengono puniti dal movimento, mandati a Lione e lasciati in asso. A questo punto Annette e Roland si dividono e lui verrà arrestato non dalle milizie tedesche, ma da quelle francesi e ucciso.
Und dadurch werden sie getrennt und Roland wird später von französischen Milizen übrigens und nicht von deutschen gefangen genommen und ermordet.
Dunque Roland non fa una bella fine. Anne Weber però ad Annette tocca quasi lo stesso destino. A salvarla in verità sono la sua golosità e un albero di albicocche.
Ja, da hat sie wirklich wahnsinniges Glück, denn wie gesagt, ihr Freund Roland wird festgenommen und umgebracht.
Ha avuto davvero grande fortuna, perché poteva toccarle la stessa sorte. Forse la giovane età, l'aspetto da bambina innocente, la facevano passare inosservata, ma insomma, a salvarla è stata innanzitutto una circostanza fortuita. E forse è proprio questo elemento, 15 anni dopo, a spingerla ad entrare a far parte di un'altra resistenza, a combattere un'altra guerra. Questa volta si tratta della guerra d'Algeria, alla quale forse aderisce pensando che la fortuna si ripeta. Purtroppo non è così.
Weil sie denkt, dass sie auch hier wieder durchkommen wird und Glück haben wird. Aber leider hat sie diesmal kein Glück.
Quando durante la guerra d'Algeria Annette Beaumanoir viene arrestata, si ritrova a condividere una cella con un gruppo di algerine e in quel momento si rende conto di non avere nessuna idea di questo paese per cui sta combattendo. Lei d'altronde lotta per le idee e per l'uguaglianza. Ma è possibile tutto questo?
Sì, evidentemente si può. Lei l'ha fatto e da parte mia c'è grande meraviglia nell'ascoltare il suo racconto. E naturalmente nel testo mi pongo delle domande. Che cosa la spinge ad agire così? Questo suo modo di lottare per i principi, per un ideale senza conoscere la realtà. In fondo lei non ha nessuna idea di questo paese. Ciò che le interessa e per cui si mette in gioco sono i suoi ideali. Seguo questa storia meravigliandomi, sollevando domande, dubitando talvolta, perché credo che Annette per prima, guardando a ritroso le sue esperienze della sua vita, si sorprende e dubita di molte cose che ha fatto e che in parte pensando a ciò che ha perso, in primis l'amore dei suoi figli, non ripeterebbe.
Perché per raccontare la storia di Annette ha scelto proprio la forma del poema epico?
All'inizio mi sono chiesta come posso trattare la storia di una persona reale, una storia che è stata vissuta, la storia di una persona seduta di fronte a me che mi affida le sue parole. Posso fare ciò che voglio, questa storia è a mia completa disposizione, posso elaborarla, trasformarla in un romanzo o devo avere delle particolari attenzioni nei confronti di determinati elementi? Io sentivo di dover seguire la seconda strada. Mi sono detta che dovevo avere cura di questa storia e ho avuto degli scrupoli nel pensare al romanzo che, come spesso accade, tende a creare un effetto di straniamento. In alcuni punti falsa la storia, aggiunge elementi di finzione. Se avessi scritto un romanzo, avrei dovuto inventare e mettere in bocca alla protagonista dei dialoghi che non ha mai detto. Ma tutto questo non mi apparteneva. Io volevo attenermi ai fatti, al materiale e alle informazioni che avevo ricevuto. Inoltre, non sono né una saggista né una biografa. E così mi sono ricordata di questa antica forma letteraria, il poema epico, che conosciamo soltanto nella forma maschile. Una forma che da millenni viene scelta per cantare le gesta eroiche e mi permetteva innanzitutto di introdurre un ritmo continuo nella mia narrazione, mi permetteva di fare mio ciò che mi era stato raccontato grazie soprattutto a una certa artificiosità propria di questa forma. E dunque, con una narrazione molto più ritmata che nella prosa, sono riuscita a fare miei i contenuti, mantenendo al contempo una certa distanza dalla storia e da questa donna. Non volevo dare l'impressione di dire ad ogni momento è andata così o sono presente anch'io, questa è la realtà, ma rendere esplicito che quanto racconto è il mio sguardo sulla vita di questa persona e non la vita stessa.
Quella di Annette, lo abbiamo detto, è una storia vera, ma come vi siete incontrate?
Il nostro incontro è avvenuto 2 anni fa e in effetti è stato del tutto casuale. Ero stata invitata in un paesino nel sud della Francia per un piccolo festival sul documentario. Ero seduta in platea a commentare un film con altri colleghi e si potevano fare domande dal pubblico. Si alzò allora una piccola e anzianissima signora. Annette aveva 94 anni, oggi si appresta a compierne 98. E mi ha subito colpita. Primo perché disse di essere stata nella Resistenza e mi sembrava incredibile che di questi tempi così per caso fosse possibile incontrare ancora qualcuno di quella generazione. A colpirmi furono anche il suo modo di porsi, il suo aspetto, la sua vivacità, la luce che traspariva dai suoi occhi azzurri. Vidi una bella donna anziana. A cena eravamo sedute una accanto all'altra. Iniziò ad accennarmi la sua storia e fu amore a prima vista. Un vero colpo di fulmine. Volevo sapere di più di lei, della sua vita. E il caso volle che per la cena lei ordinasse l'anatra e io il calamaro. Il calamaro per me è stato un segno e l'ho trasformato in una sorta di metafora pensando all'inchiostro. L'inchiostro della scrittrice che finisce sulle pagine del libro.
Kleine Metapher am Ende, das die zur Schriftstellerin hinführt und zu dem Buch.
Anne Weber nel suo poema epico fa spesso riferimento a Camus, nato proprio in Algeria, e alla fine prende in prestito proprio le sue parole del mito di Sisifo per riassumere la vita e le gesta di Anne Beaumanoir. Leggiamone un estratto per chiudere in bellezza la nostra intervista.
Qui, in questo passaggio conclusivo, Cito il mito di Sisifo, saggio uscito per la prima volta nel 1942 per Gallimard. Lascio Sisifo ai piedi della montagna. Si ritrova sempre il proprio fardello. Ma Sisifo insegna la fedeltà superiore che nega gli dèi e solleva i macigni. Anch'egli giudica che tutto sia bene. Questo universo, ormai senza padrone, non gli appare sterile né futile. Ogni granello di quella pietra, ogni bagliore minerale di quella montagna ammantata di notte formano da soli un mondo. Anche la lotta verso la cima basta a riempire il cuore di un uomo. Bisogna immaginare Sisifo felice.
Reicht aus, ein Menschenherz zu füllen, weshalb wir uns Sisyphos am besten glücklich vorstellen.